Sia lodato Gesù Cristo.
Carissimi fratelli e sorelle, in questo giorno dell'Epifania c'è l'annunzio solenne del giorno di Pasqua, come abbiamo appena ascoltato. Attraverso la liturgia noi ci incontriamo con il Signore, che è il Signore del tempo e della storia, a cui deve andare la nostra lode e l'omaggio del servizio della nostra vita. Un tempo ci insegnavano qual era il fine dell'uomo, che è quello di servire, adorare, amare nostro Signore e così salvare la nostra anima. Il catechismo di una volta era più breve, più conciso, ma più chiaro, e non te lo dimenticavi più. Il fine della nostra vita è servire Dio, lodarlo, adorarlo, amarlo. Veniamo a questa nostra festa, la solennità dell'Epifania. Che cosa la Chiesa celebra in questo giorno? Qual è l'oggetto del mistero della fede che noi celebriamo? E che emerge non solo dalle orazioni di questa messa, ma da tutta la liturgia che la Chiesa celebra in questo giorno, l'ufficio delle letture, le lodi, i vespri. La Chiesa celebra la manifestazione del Signore agli uomini e lo celebra riferendosi in modo particolare a tre eventi della vita di Gesù, che è la manifestazione del Padre. Chi ha visto me ha visto il Padre. È quella dei magi, che particolarmente celebriamo nell'Eucaristia, che vuole indicare la manifestazione, come ci ha detto anche Paolo nella seconda lettura, del Signore alle genti, quel mistero della volontà di Dio, dell'amore di Dio che vuole raggiungere tutti. Ma poi nella liturgia di oggi abbiamo anche celebrato il mistero del battesimo di Cristo, che lo celebreremo a parte domani, perché la prima domenica dopo l'Epifania è la celebrazione del battesimo di Cristo, in cui Cristo si manifesta agli ebrei. E Giovanni lo indica come l'agnello di Dio. Cristo si obbliga Giovanni a farsi battezzare, scende su di lui lo Spirito e viene quindi proclamato Messia e quindi manifestato agli ebrei. E la terza manifestazione del Signore che oggi abbiamo celebrato nella liturgia è quella dove c'è come protagonista Maria, con i magi e la stella, al battesimo e Giovanni, a Cana e Maria. Oggi nella liturgia abbiamo celebrato anche il mistero di Cana, dove Cristo si fa conoscere in modo particolare ai suoi apostoli, ai suoi discepoli. E dirà Giovanni che da quel momento, usciti dalle nozze di Cana, i discepoli furono avvalorati nella loro fede, credettero con più profondità nel loro Signore. Però la Chiesa oggi celebra queste tre manifestazioni del Signore, perché la nostra celebrazione sia autentica, sia vera, profondamente vera, occorre che ci sia la quarta manifestazione, celebrata da ciascuno di noi, quando il Signore si è manifestato a me, quando la stella ha brillato nel mio cuore, quando una gioia grandissima come quella dei magi mi ha investito perché ho trovato Lui, il Signore della storia e della mia vita. Ho trovando Lui, ho trovato la pienezza, il senso e la gioia che non mi abbandona ed è per questo che sono qua. Se manca questa quarta festa, tutto voi capite, decade in una partecipazione esteriore, come una volta qualcuno diceva, andiamo a vedere la messa, no? Noi andiamo a celebrare, a partecipare, a vivere la gioia del mistero pasquale di Cristo nel quale io sono stato coinvolto. Ma veniamo a questi magi che oggi devono in qualche modo parlare forte al nostro cuore. Che cosa ci dicono? Sappiamo ben poco. Sono personaggi misteriosi che vengono da lontano, affrontano un lungo viaggio. Già questo fatto è ricco di messaggio per noi. Qualche anno fa, forse una decina di anni fa, la Chiesa italiana scrisse una bella lettera intitolata Lettera ai cercatori di Dio. Ai cercatori di Dio. E chi è? Non è un cercatore di Dio? Se sei un uomo e non sei spensierato, sei un cercatore di Dio. E vedete che la tentazione più sottile, più pervasiva, più insidiosa, più perniciosa che il demonio fa a livello dell'umanità totale, cioè piccoli, grandi, ma in particolare con i giovani che sono più facilmente agganciabili, è la spensieratezza, cioè vivere senza riflessione, vivere senza chiedersi il senso della vita, accogliendo in modo particolare oggi l'emozione del momento. Sono tutti alla ricerca dell'emozione del momento. Cercatori di Dio. E quando che inizia nella storia di un uomo, di una donna, la ricerca di Dio? Dovrebbe iniziare subito, appena abbiamo l'uso dell'intelligenza. Ed è bello vedere come tanti bambini, subito, appena iniziano, soprattutto aiutati dal clima religioso della famiglia, si pongono domande, chiedono, no? Cercano Dio. Ma da dove parte questa ricerca? Ai magi erano degli studiosi, è partita da una stella. Io ho una carissima amica, un medico, che la sua ricerca, il suo ritrovare il Signore è stato quando ha studiato la cellula. È rimasta estasiata da quella meraviglia di intelligenza che è racchiusa in una piccola porzione del nostro corpo, infinitesimale, così ricca di mistero, l'ha portata a fare un cammino e a trovare Gesù. Al cieco di Gerico sarà la sua cecità, al centurione sarà quel soldato che gli verrà a dire che il suo servo è guarito, qualcun altro sarà un lutto pesante, sarà un dolore profondo o una gioia grande o una grande gioia. C'è un momento in cui si parte. Io ricordo quando ero parroco, ho visto diversi genitori che hanno intrapreso veramente un cammino cristiano, hanno cominciato a cercare Dio quando hanno cominciato a vedere i loro bambini sull'altare servire messa con tanto amore. E allora qualcosa scattava in loro per iniziare la ricerca. Ma attenzione, ci sono persone che dicono di voler cercare, magari tu li incontri quest'anno, ti parlano dei loro dubbi, ti parlano delle loro ricerche, le ritrovi fra 20 anni e ti dicono le stesse cose, non si sono mai mossi, sono rimasti in quelle loro domande. Immagino partirono, affrontarono la fatica della ricerca. E partire da quelle terre lontane, si presuppongono le Perse, per arrivare alla Palestina, si doveva affrontare con coraggio tanti ostacoli, tanti pericoli. E in questa ricerca non è escluso anche il pericolo, la tentazione dello scoraggiamento, perché la fatica ti porta a questo. No, ma il Signore ci sostiene, ci lascia superare gli ostacoli nella misura del nostro amore, nella misura della nostra determinazione. E guidati da questa stella arrivano a Gerusalemme. E lì avviene un fatto che è significativo. Perché la stella scompare? Perché la stella non li porta direttamente da Gesù? Perché li fa fermare a Gerusalemme? Perché li fa incontrare con il re Erode, il quale è spaesato? E lui è un altro simbolo. Se i magi sono il simbolo dell'uomo che cerca Dio, Erode è il simbolo dell'uomo moderno, che è convinto che questo bambino sia suo antagonista, sia suo rivale, che gli tolga il potere di essere re. E non capisce che se tu, uomo, tu donna, non servi questo bambino, non diventi membro del suo regno, non puoi regnare. Sei un povero schiavo delle tue passioni, delle tue piccolezze, dei tuoi puntigli, dei tuoi capricci, schiavo della tua insoddisfazione poi che si riversa se non ti converti nell'eternità, ed è un dramma. Gesù non è un rivale dell'uomo, tutt'altro. Gesù è l'uomo, l'uomo perfetto. Gesù ci rivela il volto del Padre. Chi ha visto me ha visto il Padre, ma ci rivela anche il volto dell'uomo. Guardando lui tu trovi l'uomo perfetto, l'uomo forte. E perché è forte questo uomo? Perché è mite, perché è vergine, perché è casto. E senza queste virtù non sarei mai forte e sarei condizionato da tutto. E se noi possiamo vedere un elemento comune di questa povera umanità di oggi, è come sia plagiata da una pressione mediatica, da una pressione degli strumenti di informazione, che cercano con tutte le forze, e ne hanno economiche, che potenze che hanno, di mettere in testa questo uomo che se non è l'inverso di Gesù non sarà felice. Povero uomo, povero uomo. E solo quando ti accosti a lui, quando ti incontri con lui come i magi, capisci che devi cambiare, devi essere un altro. E infatti vi notate bene come i magi, dopo che hanno incontrato Gesù, Matteo cosa ci dice? Tornarono a casa da un'altra strada. Da un'altra strada. Gesù ti insegna un'altra strada. Gesù ti insegna un altro modo. Gesù ti insegna un'altra via. E se non ci riconoscono, perché noi percorriamo altre vie, se non ci riconoscono, perché noi sembriamo esattamente uguali agli altri, in realtà quella grotta e quell'incontro non l'abbiamo mai ancora vissuto e trovato, perché siamo ancora nella strada degli altri. Perché quella stella scompare? E quanti dicevano, oggi non si dice più neanche quello, perché oggi è un pandemonio desolante di confusione totale. Ma prima, dagli anni 70, 90, nel 2000, andava di moda quella frase: Cristo sì, la Chiesa no. No, avete mai sentito dire, no? Io credo in Cristo, ma nella Chiesa, i sacramenti. La stella scomparve su Gerusalemme, perché i magi furono obbligati a chiedere alla Chiesa del tempo, che in quel tempo aveva tutte le prerogative della verità, tutte le prerogative dell'indicazione della verità. Le aveva allora, poi le perse perché è entrato, non hanno accolto lui. Adesso c'è una nuova Chiesa fondata sugli Apostoli. la quale conserva la prerogativa di essere indicatrice della verità. Perché, come ha fatto la Chiesa italiana diversi anni fa, come vi dicevo, possa indicare ai cercatori di Dio dove lui si trova. Perché ogni prete, ogni cristiano, a chi si avvicina con un fare dubbioso, confuso, possa dire: guarda, Gesù è lì, e dare indicazioni precise. Che sconforto! Ma che sconforto se di fronte a questa domanda che si faccia a un cristiano, a un prete, la risposta dovesse essere: ma non so, devo pensarci, forse è lì, forse no, ma è anche qui, ma perché adesso sembra che sia dappertutto questo Gesù. Mentre lui è in un luogo, che è la sua Chiesa cattolica, apostolica, romana. È lì che si trova in pienezza. E noi cattolici abbiamo perso anche la gioia e il santo orgoglio di sapere indicare dove è Gesù. In una buona confessione, in una buona comunione, in una buona e amorosa adorazione, lì trovi Gesù. Non in altri luoghi. E i magi dovettero fermarsi per chiedere. Chiesero a quel poveraccio di Erode, figurati, che ne sapeva lui. Chiese ai sacerdoti, gli scribi, diedero la risposta esatta. Sta lì a Betlemme, perché così dice Michea. E i magi ripartono e si avvicinano all'indicazione ricevuta, al luogo indicato, e che cosa succede? Un'altra freccia di quelle forti che ci lancia Matteo. Gli appare la stella e dice che si ferma su quella grotta, quindi l'ispirazione personale viene a essere avvalorata, confermata dall'ispirazione, dalla indicazione ecclesiale. No. Ci sono molti che vanno per conto loro perché pensano di saperne più degli altri, della Chiesa. In tutti i tempi ci sono stati questi, ai tempi di Sant'Ignazio di Loyola li chiamavano gli adumbrados, no? Gli adumbrados, che erano invasi dallo Spirito Santo e loro non avevano legge, quello che gli diceva il Signore nel cuore facevano e erano legge a loro stessi. No, il cristiano è la Chiesa che lo conferma. Il discernimento, oggi si parla tanto di discernimento, ma qual è la base del discernimento? Il discernimento innanzitutto cos'è? È conoscere la volontà di Dio e farla, chiaramente, perché se la conosci non la fai. Ma quali sono le basi del discernimento? I 10 comandamenti, il Vangelo, dove risalta la croce, il servizio, l'umiltà, l'ubbidienza, la comunione ecclesiale. Queste sono le basi del discernimento. Se io pretendo di essere a posto perché il mio cuore mi dice che sono a posto, oppure quella frase oggi, pum, pallone gonfiato, no? Che dicono tanti, la mia coscienza. Attenzione prima di dire questa frase, perché la coscienza è una cosa seria, eh? Non è. Quando qualcuno mi dice la mia coscienza, altro. Hai mai pregato per questo motivo? No. Hai mai chiesto, letto, investigato? Ti sei informato su quello che dice la Chiesa? No. E allora come fai a parlarmi di coscienza? Sei un incosciente, no? Non è che hai una coscienza. Perché quando parlo con un cristiano, la coscienza deve essere cristiana, cioè appoggiata sui 10 comandamenti, che lui non li ha aboliti, neanche una virgola ha abolito dei 10 comandamenti. È sul suo Vangelo. E lì arrivano e dice Matteo, sfurono invasi, noi abbiamo letto, da una grandissima gioia, ma non è esatto. La parola greca vuole esprimere qualcosa di più. è come dire, una esagerata, un'esagerata gioia, una gioia che va al di là del contenibile, una gioia incontenibile. E quello fu il segno per loro che avevano trovato Lui, quella gioia. E quando io dico oggi, per celebrare questa Eucaristia nella pienezza dell'autenticità, dobbiamo anche celebrare la quarta manifestazione, quella mia personale, mi riferisco all'esperienza mia e di ciascuno di voi di questa gioia esuberante, di questa gioia incontenibile, che è significativa del mio incontro con Lui. Io ve la posso raccontare quando è successo. Avevo circa 22 anni. Non ero un ragazzo così, in chiesa non ci andavo. E neanche pensavo di andarci. Ma ospite di una famiglia protestante, mi volevano far protestante anche perché ci tentavano, no? Tentarono di farmi diventare protestante. E quando me ne andai di lì, mi diedero 3 libri. 2 loro, e non riuscii a leggere, perché erano troppo pesanti. E uno, cioè questo è un libro cattolico, leggilo, praticamente mi dissero, per vedere le cose insipide, per non dire un'altra parola, che scrivono i cattolici. Voi non ci crederete. Quel libro l'avrò letto 10.000 volte, me lo sono scritto pure a macchina, perché quando lo leggevo c'era una luce che entrava nel mio cuore, una luce, una gioia. Questa è la verità, qui sei tu, Signore. E quello è un momento per me indimenticabile. E io spero che raccontando il mio momento abbia suscitato in voi l'evocazione del vostro momento. E se questo momento non c'è stato, il desiderio che ci sia questo momento, di questa gioia che vi invade perché avete incontrato Lui. E quella gioia li porta a che cosa? Ad aprire i loro tesori, il loro scrigno. E qual è il tesoro dell'uomo se non il suo cuore? E si adorarono e si prostrarono in adorazione. E badate bene, quando andarono da Erode dissero che erano venuti per adorare questo bambino, cioè per fondare la loro vita su di Lui, per servirlo, per riconoscerlo come il loro Dio, come il loro Signore. E adesso lo hanno trovato, si inginocchiano, lo adorano. Dico tante volte quanto è triste vedere come tu non puoi spiegare a te, uomo di oggi, a te, donna di oggi, giovane di oggi, cosa vuol dire adorazione. Io non posso spiegarvelo, perché mi mancano i termini. Perché noi usiamo il verbo adorare per dire anche io adoro la pasta asciutta. Come faccio a spiegarti cosa vuol dire adorare Dio? Come faccio a spiegarti che noi abbiamo migliaia di martiri che sono morti per non adorare gli idoli? Se tu non riscopri questo, come fai a capire che i magi si prostrarono in adorazione e aprirono il tesoro del loro cuore, offrirono l'incenso, perché Lui è Dio e ti giudicherà un giorno. Giudice misericordioso, ma sarà il tuo giudice, sarà anche il tuo avvocato. E per questo tu non avrai paura di quel giudizio. E per questo dobbiamo pregare, perché tutti lo riconoscono come avvocato, perché l'avvocato un giorno che sarà giudice li possa assolvere e possa comunicare i suoi meriti, possa rivestirli della sua anima, della sua santità, della sua grazia. Ed è per questo che esiste la Chiesa, perché le persone si salvino. Ma per salvarsi devono incontrarlo. E questa è la missione, indicarlo, essere piccole stelle piccole indicatori con la santità della nostra vita. Santità semplice, semplice, ma profonda, segnata dalla fedeltà al nostro lavoro, dalla fedeltà ai nostri doveri, dalla fedeltà al nostro amore verso di Lui. Oro, che significa sei tu il mio Signore, io servo te, servo te. Dopo il Concilio Vaticano II si è riscoperta la regalità del cristiano. In che cosa si manifesta la regalità del cristiano? Noi regniamo con Lui, se serviamo Lui, regniamo con Lui. Ma regnare con Lui che cosa vuol dire? Oggi dicono giustamente una cosa, ma non vi dicono l'altra. Una cosa è che regnare con Lui vuol dire servire il prossimo. È vero, se non servi il prossimo non regni, è vero. Ma perché si dimenticano di dirti l'altro aspetto della regalità? Tu sei re perché non sei schiavo del peccato. Tu sei re perché non sei succube del peccato, sei libero, e in questa è la tua regalità. Ecco l'oro che mi ricorda la mia regalità, che ho ricevuto da Lui, perché Lui è il mio re. E infine la mirra che penso sia stato il dono che ha fatto piangere in quella circostanza Maria, che aveva dato a loro Gesù. E ora vede la mirra e capisce Maria. La mirra è per l'unzione di quel corpo che un giorno patirà, soffrirà, sarà sputacchiato, umiliato, crocifisso, denudato e freddo per la morte. E allora ci sarà bisogno di quella mirra per ungerlo e portarlo pienamente al sepolcro. E Maria certamente, vedendo quel dono, avrà visto scendere dai suoi occhi una lacrima. E noi ci uniamo alla lacrima di Maria, perché quel dono deve farmi piangere. Quel dono mi deve far ricordare che questo bambino nasce per morire, non nasce per vivere. Lui è la vita, viveva da sempre, nasce per darla per me. E quella mirra mi deve far ricordare quello che Gesù dice a chiunque si ferma un attimino davanti a Lui crocifisso. Gesù dice nel profondo del loro cuore: io ti ho amato così, e tu? Sì, da lunedì abbiamo questo corso. Vi chiedo una preghiera particolare. Vi partecipano 13 persone, di cui 6 preti giovani. Da lunedì a domenica, se ci ricordate nella preghiera, noi ogni giorno vi ricordiamo nella messa. E ora la benedizione solenne, che vuole essere anche l'augurio a ciascuno di voi che Cristo in questo anno e sempre, ma a partire da oggi, si faccia conoscere sempre di più. Possiate conoscerlo intimamente, amarlo con passione e seguirlo con fedeltà. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Chinate il capo per la benedizione. Dio sorgente principio di ogni Dio, che dalle tenebre vi ha chiamati alla sua luce mirabile, fonda su di voi la sua benedizione.
Amen.
Dio vi faccia veri discepoli del Cristo Signore, annunziatori della sua verità, testimoni della sua pace.
Amen.
Come i santi magi al termine del vostro cammino possiate trovare con immensa gioia Cristo, luce dell'eterna gloria.
Amen.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace.
Vediamo, grazie.